Nova Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
Buona domenica, ben ritrovati cari ascoltatori, da Gigi Donelli al microfono, da Alessandro Schirano come sempre in assistenza. Questa è una puntata un po' particolare, registrata appunto tra Milano, una serie di fermate di treno, di un viaggio attraverso l'Ucraina, che potete peraltro ritrovare sul nostro sito Punto di Frattura, le due guerre che dividono il mondo, Radio 24 in Ucraina, la settimana appunto che ci lasciamo alle spalle in Medio Oriente con Valentina Furlanetto nelle ore, appunto in queste ore, nella settimana che va ad iniziare. E per quanto riguarda oggi il programma, abbiamo deciso di raccogliere alcune delle voci sentite in parte durante la settimana per raccontare quella che è Kharkiv, l'Ucraina orientale. Lo facciamo innanzitutto attraverso un grande storico, uno specialista, peraltro Jaroslav Krizak è anche autore di una storia dell'Ucraina dal Medioevo ad oggi, tradotta in italiana, edito dal Mulino. Krizak dunque è uno storico, dottore in scienze storiche, direttore dell'Istituto di Studi Storici dell'Università Nazionale Ivan Franko di Leopoli. A lui abbiamo chiesto di farci capire l'importanza di quella che è la seconda città del paese, di fatto la capitale dell'Ucraina orientale.
So this is the symbol of Ukraine resistance.
Kharkiv è la città simbolo della resistenza ucraina. Prima della guerra, diciamo pure che erano in molti a chiedersi, in caso di crisi, da che parte la città si sarebbe schierata. È una grande città e i suoi legami con la Russia sono molto profondi, legami economici, ma non soltanto quelli, anche quelli militari. Kharkiv, inoltre, è proprio sul confine tra Ucraina e Russia. Nel mondo sovietico faceva parte della cerchia ristretta delle metropoli, da qui anche il suo vasto sistema di trasporto sotterraneo, le sue tre linee di metropolitana, completate nel 1985. E diciamo anche che prima del 2022 era anche il centro dell'opposizione ai partiti dei presidenti di Kiev. Un quadro che potremmo definire relativamente filorusso. La risposta all'invasione del 22 febbraio, insomma, non era affatto scontata. Dopo però è cambiato tutto. Quello che a Mosca è riuscito nel Donbass, a Kharkiv è invece fallito. La città, dopo l'invasione e i primi attacchi, ha fatto la sua scelta. Ha scelto il campo dell'Ucraina. Molti se ne sono andati e tanti hanno cambiato opinione sulla Russia. In termini storici, la città di Kharkiv ha la dimensione emotiva di una capitale. Probabilmente è qualcosa di simile a Milano, credo. Penso che sia un paragone sensato. Kharkiv è la città della cultura e insieme dell'impresa. La prima università ucraina del paese è nata qui, e qui è nata l'opposizione all'abitudine imperiale russa. L'idea stessa dell'identità ucraina è qui che ha preso piede, assumendo i caratteri di un movimento autonomista. Non è successo nell'Ovest, ma proprio nel profondo Est. Il nucleo del primo movimento romantico di ispirazione nazionale ucraina ha preso piede nell'Est, in un quadro di rinascimento che io definisco il risorgimento dell'Ucraina. Era proprio gente di Kharkiv. The Ukrainian Renaissance, Risorgimento, I say, were the people from Kharkiv, and then it repeated 100 years later. E poi quel movimento si è rinnovato ancora un secolo dopo, quando Kharkiv rossa è stata scelta come prima capitale della Repubblica Socialista Sovietica dell'Ucraina. Già più di un secolo fa era uno dei grandi centri dell'avanguardia in letteratura e anche in architettura. Era la città dell'innovazione intellettuale e di uno spirito critico fondativo per la cultura ucraina, nonostante gli strettissimi legami economici con la Russia. E oggi, a quanto pare, la storia si ripete, anche in letteratura, con la figura fortissima di Sergei Zhadan, che non è solo il più importante tra i nostri scrittori e il più tradotto all'estero, ma è una figura di riferimento per tante persone dell'Est. Lui è originario di Lugansk, che in questa fase critica hanno scelto di essere ucraini, schierandosi come lui ha fatto e arruolandosi dunque nelle forze armate ucraine. Ha fatto la sua scelta di campo nel 2014. Ha subito tanti attacchi, anche fisici, per questo. Ma non si è arreso e ora si è anche arruolato partendo per il fronte. Se Zelensky è il volto ufficiale internazionale della resistenza, direi che Jadan è per molti di noi quello non ufficiale.
New leading symbol. If you could say that Zelensky is a kind of the official symbol, Jadan is non official symbol. So tell you that this is exactly to say something. And probably Kharkiv is also the place for the largest printing house in Ukraine.
Kharkiv per noi significa tante cose. Una cosa che vale la pena ricordare, e dunque una delle tante tragedie di questi anni di guerra, è che Kharkiv è diventata un bersaglio anche in quanto è uno dei grandi centri di produzione editoriale. E non a caso, alcuni mesi fa, uno dei principali centri di stampa industriale da decenni attivi alla periferia della città è stato distrutto da un attacco missilistico diretto che ha provocato molti morti e la distruzione del più importante centro di stampa industriale del paese. Kharkiv è tante cose, e sono convinto che proprio Kharkiv, insieme a Odessa, fossero i veri obiettivi dell'invasione. Non tanto il Donbass, che in questo quadro svolge un ruolo secondario. Putin voleva Kharkiv e Odessa, perché è in questi due luoghi che si misura nella sua visione della gloria russa. Ma non ha funzionato, né a Kharkiv e nemmeno a Odessa, che sono ora due città che resistono fermamente dalla parte dell'Ucraina indipendente. Kharkiv è un centro culturale di assoluta importanza. A mio avviso, insieme a Leopoli, l'altra grande capitale intellettuale dell'Ucraina.
It's another intellectual capital of Ukraine.
Questa è dunque Kharkiv vista da uno storico. E adesso invece vogliamo condividere un passaggio, una visita di fatto a dei colleghi radiofonici. Quindi Radio 24 visita a Radio Nakipilo. Nakipilo è uno slang praticamente per dire non ne posso più, sono stufo. Ecco, questo vi dà come dire anche un po' l'idea del contesto. Siamo stati ospitati negli studi. Abbiamo raccolto tra i pareri quello di Natalka Marinchak, poetessa, scrittrice, conduttrice di Nespishne Morine, che si può tradurre come mattina lenta. Ogni settimana, martedì, venerdì, su Radio Nakipiro. La sentiamo.
Dall'inizio della guerra, in un certo senso, ci siamo abituati a far fronte a qualsiasi condizione di lavoro. Abbiamo affrontato e superato i momenti di blackout totale dell'elettricità, in cui non avevamo la rete internet. Adesso siamo attrezzati meglio, quindi magari questi episodi non sono più così frequenti. Ma nonostante le difficoltà, siamo sempre mossi dalla consapevolezza che ci possiamo alzare al mattino, recarci sul nostro posto di lavoro a fare un lavoro che ci piace e pronti a trasmettere anche in queste condizioni qualcosa di positivo agli ascoltatori. Un'altra cosa che ci motiva molto nel nostro lavoro è anche quella di garantire ai nostri ascoltatori un certo equilibrio. Mi spiego. Noi ogni giorno dobbiamo far fronte a diverse situazioni. Ci sono momenti di calma e momenti in cui subiamo tanti bombardamenti. È normale che l'umore in città sia altalenante. Ci sono momenti di paura e pessimismo che si alternano a momenti di grande euforia, come è avvenuto all'inizio della guerra, in cui tutti credevamo nella vittoria, e la situazione in cui ci trovavamo ci ha unito ancora di più. In queste situazioni, il nostro compito principale è cercare di portare un briciolo di serenità ai nostri ascoltatori. In alcuni dei momenti più bui, ad esempio, cercavo di dare coraggio ai miei ascoltatori dicendogli: «Guardate, nonostante tutto noi andiamo avanti. Abbiamo scritto un libro, abbiamo inciso un disco. Questo non può non ispirare». Lo dobbiamo a loro, a chi ci ascolta e si fida di noi.
Grazie ancora a Natalka Marinchak, grazie ai colleghi di Radio Nachipilo che lavorano non stop in un contesto difficile, naturalmente l'avete capito, una città in prima linea, di fatto 30 chilometri soltanto dal confine russo. È tutto per questo primo blocco, subito dopo torniamo in area ucraina con un'intervista. Sarà con noi Sasha Vasiliuk, autrice di un libro che in italiano è stato tradotto, il titolo è stato tradotto con Il vento è un impostore. Nell'originale inglese in cui è stato scritto, Sasha Vasiliuk ha la cittadinanza americana, vive in California, è più un La tua presenza è obbligatoria, racconta la storia complessa di una famiglia. Subito dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio.
Europa, Europa.
Parte seconda dunque, come anticipato, con Sasha Vasiliuk, origine ucraina, origine dell'est dell'Ucraina, ora residente negli Stati Uniti. Oggi vive a San Francisco con il marito e i figli. La sentiamo. Allora, parliamo con Sasha Vasiliuk, autrice e, dico io, attrice non protagonista di una vicenda che al contempo individuale e collettiva. Inizia a Donetsk, nei primi anni di fatto di questo nostro secolo, percorrendo poi un percorso tortuoso, a ritroso, attraverso il Novecento e le sue tragedie. Allora, un viaggio personale di cui Yefim è il protagonista, una figura fortunata, possiamo dire, per certi versi, ma anche tragica. Allora partirei proprio da lui. Chi era Yefim, Sasha Vasiliuk? Chi era per lei, Sasha?
Allora, Yefim è basato sul mio nonno, che era un veterano della Seconda Guerra Mondiale, che era un ebraico ucraino e non parlava mai della guerra. Poi, quando lui è morto nel 2007, è morto in Ucraina, in Donetsk infatti, e abbiamo trovato una lettera che ha scritto a KGB in cui mostra cosa è successo con lui durante la guerra, che era molto diverso di quello che immaginavo.
Allora, naturalmente noi non raccontiamo il libro perché il libro va letto, molte delle pagine, diciamo che apprendiamo quasi subito che cosa accade a questo giovane soldato che, come tanti, viene mandato al fronte, ma in questo caso è un fronte dei paesi baltici, e da lì inizia una sequenza che poi ci ragioniamo un attimo. Da una parte è eccezionale, dall'altro forse non così rara nella società sovietica. Prima però vorrei chiederle una cosa: identità, famiglia, valori, quelli che ricorrono in questi lavori e così direi nella sua vita, che ora si è spostata lontana, perché adesso lei ci dica un po' di lei. Lei è ucraina, è sovietica, che cos'è? No, è troppo giovane per esserlo.
Non sono mai cosa sono. Allora, io sono cresciuta in Ucraina e in Russia, e quando avevo 13 anni la mia mamma ed io siamo traslocati a Stati Uniti, a San Francisco, dove abito adesso. Però mi sempre affascinava Est Europa, perché ritornavo ogni anno in Ucraina e a Russia anche. Quindi parte del mondo che affascina e che disturba, specialmente in questi giorni. Quindi sì, io volevo ritornare in questo romanzo a 7 anni prima e cominciare dalla guerra, dalla Seconda Guerra Mondiale, a questa nuova guerra adesso.
Piccolo inciso, come mai stiamo facendo questa intervista in italiano?
Non lo so, perché lo trovo molto difficile.
Non direi, però si capisce perfettamente.
Ma io ho studiato italiano a San Francisco e poi ho vissuto a Bologna in 2003.
Perfetto, così abbiamo colto anche questo elemento che per noi ovviamente è una fortuna. Ora, il romanzo, uno degli aspetti chiave è quella della menzogna, ma menzogna, cioè mentire per sopravvivere. Lei ha detto subito nella prima risposta di un nonno ucraino di cultura e religione ebraica, anche se questo nonno non mi sembra particolarmente praticante, ma di fatto è qualcosa che si incolla addosso. Mentire dunque con i nemici, quando viene catturato, con gli amici, una condizione che sembra andare oltre il personale, quasi un'esigenza collettiva di una generazione della società sovietica.
Mentire era e in quel modo rimane un modo di sopravvivere. Tutta la società sovietica era praticamente basata sul mentire dal governo al popolo e poi da popolo al governo anche. Si dice che per vivere nell'Unione Sovietica si doveva avere una vita doppia praticamente, quando tu dici una cosa in pubblico e poi un'altra cosa al privato.
Allora, diciamo che di fatto ha risposto già alla domanda successiva, quella della sua famiglia. Mi chiedevo e le chiedo se pensa che sia una storia eccezionale o al contrario quasi una normalità sovietica.
Io direi che è una normalità. Per me era un shock quando ho scoperto la verità del mio nonno, però quando ho cominciato la ricerca ho visto che infatti è molto comune, e adesso che mi scrivono i lettori in America o i lettori particolarmente sovietici sempre mi dicono che anche loro avevano un segreto nella loro famiglia, che è molto molto comune. Io infatti credo che tutta quella generazione, specialmente quella generazione dei nostri nonni, non parlavano mai delle cose del loro passato, e adesso abbiamo un problema, abbiamo una guerra terribile tra Russia e Ucraina, in parte perché c'è un buco di verità, diciamo, perché sì, quelli nostri nonni non ci hanno detto tutto che hanno sopravvissuto.
Uno dei temi, delle accuse principali, veniamo all'attualità, la classica accusa di Putin all'Ucraina oggi è una banda di nazisti. Ora, il tema dell'antisemitismo, che è naturalmente un tema molto complesso, lei ad un certo punto racconta il ritorno di suo nonno a casa. Le condizioni del ritorno in Ucraina saranno devastanti, e cita l'area di Berdichev, che è un luogo particolarmente importante per la cultura ebraica. Ecco, questo aspetto, quando lei ascolta e sente questo tipo di accuse, che cosa le viene in mente?
Mi viene in mente che il governo di Putin usa tutti i modi di propaganda possibili, specialmente di cambiare la storia vera e usarlo come arme in questa nuova guerra. Il presidente di Ucraina è ebraico, che è molto raro in questo mondo. Non conosco molti, anche in America non abbiamo mai avuto uno. Quindi è impossibile che Ucraina come nazione può essere fascista.
Torniamo alla sua famiglia e parliamo delle donne. Ovviamente abbiamo detto il protagonista è suo nonno, dunque un uomo e una generazione, però le donne sono fondamentali in questo racconto. Allora, poi dopo parleremo anche del finale di Nina, di alcuni sguardi che sua nonna, giusto, Nina, ha nel presente, mentre la vista di suo nonno di fatto si perde, come capita magari agli anziani, su un passato che è troppo complicato da gestire. Ecco, che ruolo svolgono in questa vostra vicenda anche familiare le donne della famiglia?
Allora, le donne nel romanzo abbiamo Nina, che è la moglie di Efim, poi la loro figlia Vita e la nipote Masha,
che è lei.
Un po'. Allora, tutti questi personaggi del romanzo sono basati su persone veri, però ho inventato molto, diciamo, sinceramente.
Come è giusto fare, visto che la legittimità di una scrittrice.
Sì, esatto. È perché quasi tutti erano morti quando ho cominciato a scriverlo. Quindi, sì, le donne nella nostra società facevano tutto. Lavoravano, però anche dovevano fare tutte le cose che tutte le donne nel mondo devono fare, ma l'idea del comunismo era che tutti erano uguali e quindi anche le donne dovevano lavorare quanto gli uomini. Quindi io penso che le donne di Est Europa sono molto forti e determinate e un po' pazze, perché sì, finiamo così sulle pazze.
Sulla pazzia? Ci fermiamo. Allora però insisto.
Ma si deve.
Magari serve anche sopravvivere. Però allora andiamo su una donna in particolare, che è Nina, dunque diciamo la figura della nonna, dalla grande guerra patriottica, la guerra del Donbass. C'è, nelle ultime pagine, lei cita gli europei di calcio del 2012. Io ho un'immagine precisa del nuovo aeroporto di Donetsk, nuovo di zecca, poi è stato al centro di una delle battaglie più feroci di questo secolo, che diciamo è appena nato ma ha già causato tanti morti. A 90 anni, dice Nina, non ha paura della guerra, ma di chi la fa, e osserva impotente questa discesa agli inferi. Pensa, tra l'altro, Nina, che in qualche modo l'invasione tedesca di Kiev avesse una sua logica, ma quest'altra guerra è per certi versi ancora più tragica.
Sì, questa è la grande tragedia per gli ucraini e per tutti che sono cresciuti nel mondo sovietico, perché noi dovevamo credere in questa idea che siamo tutti fratelli, tutte queste nazioni che comprendevano l'Unione Sovietica, e adesso è ovvio che non è vero, e forse non era mai vero. E questo è molto tragico. Anche ci sono tante famiglie che hanno parenti in entrambi i posti. La mia famiglia viveva in Russia e in Ucraina, e anch'io sono cresciuta in tutti e due posti, e per me, devo dire sinceramente, è difficile di odiare la Russia totalmente, ma è anche difficile di cioè, vorrei che questa guerra non esiste, una cosa che vorrei, però voglio, non lo so, tornare l'orologio forse e credere in questo mito di fraternità, perché è più bello di quello che abbiamo adesso, quando tante tante famiglie sono broken, rotte, ecco, rotte, perché sì, una parte vive lì, una parte vive là, una parte crede nella propaganda di Putin, una parte crede in indipendenza di Ucraina e non lo parlano più. E
vede qualche futuro, se le capita, immagino, di pensare a una prospettiva?
Allora, io devo sperare, perché non sperare non è un bello modo di vivere, però sì, non, le cose non stanno andando molto bene, e non vedo, soprattutto quando è morto Navalny, era una grande tragedia per quelli russi che sono opposti al regime di Putin, e adesso non è una persona su cui possono, non so, credere, una persona che ci può salvare, forse, però qualcosa deve cambiare.
Grazie a Sasha Vassiliuk di essere stata con noi. Il vento è un impostore, una vita basata su di una bugia che coinvolge una persona ma anche una generazione. Il tutto edito per Garzanti. E con questo è davvero tutto per questa puntata. Non mi resta che ringraziare tutti voi, ringraziare Alessandro Schirano per, come sempre, il lavoro in redazione e per aver composto in maniera anche un po' complicata questa puntata realizzata questa settimana in Ucraina. Da parte mia un caro saluto, una buona domenica, e naturalmente vi lascio all'ascolto di GR24.